Bene, adesso noi abbiamo un impegno fino a mezzogiorno, diciamo, per la diretta, quindi vorrei che questo tempo fosse occupato dalle risposte alle vostre domande.
C'è un altro microfono, dobbiamo utilizzare questo.
Quindi chi chiede di parlare deve fare un po' qualche domanda ai due candidati. Prego. Dovete parlare però non parlo, se no non si sente, non mi sente. Quando meditate più di troppo.
In questi giorni si parla spesso in Italia così della politica, c'è anche un'inchiesta della procura che riguarda i gruppi parlamentari a Lazio. Voi ecco, cosa intendete fare da questo punto di vista? Che cosa proponete? Grazie.
Sì, un'altra domanda così magari facciamo.
Sì, poi io vi volevo dire una cosa, nel caso di vittoria di uno di due, nel caso in cui non ci fosse una maggioranza, con chi vi allereste? E poi un'altra domanda rispetto sempre così alla politica, se valutate possibile la soppressione di quell'assicurazione che si autovotarono sui 90 deputati all'Assemblea regionale per la copertura delle spese sanitarie con la Caspia, che permette di assicurare appunto una copertura di spese pari a 50.000 euro annui.
Io credo che la vicenda delle alleanze sia un falso problema, perché quando si è in campagna elettorale si è avversari, si stanno su ruoli e funzioni diverse, su proposte diverse. Per me che mi riguarda, io non intendo assolutamente allearmi né con la destra né tantomeno con i CIE. Ho anche fatto una denuncia molto grave rispetto a sia a Micipè che a Musumeci, si separano posizioni sia della politica che sono completamente differenti. A me quello che abbiano fatto nel passato i partiti della mia coalizione non me ne frega assolutamente nulla, per essere estremamente chiaro. Anche perché non ho il problema di proteggere, se il mio partito avesse eletto Sciriporti in passato, non è che per esempio avrei il problema di coprirlo. Perché io faccio, le mie scelte antimafia sono scelte che riguardano la mia vita e tutta la mia vita. Quindi nessuno può inclinare su di me sospetti che possono attenere ad altri. Intendo governare il mondo nuovo e proponendo un metodo nuovo della politica. Ma non avrai la maggioranza, questo intanto non è detto, perché io punto ad avere la maggioranza di governo. E verificheremo lì, in aula, ogni volta, la possibilità di votare o meno dei provvedimenti che sono sulla base di un governo agli onesti, possiamo dire, che io ho il diritto di pensare quando io proporrò la legge sul voto di genere per cui le donne...
No,
parlo
convinto
che
continuano
a
mortificare l'arena
negli occhi.
Io sono abituata.
Ma tu non vuoi vedere me questo, perché
voglio
stare
a lui. Stiamo
facendo
un
po' di
fai in gelosia. Se mi fai in gelosia, rischi di votarti. Perché capirai quale persona reale sono.
E mi vale lo stesso per me, esatto. Può essere che ho delle capacità di convincimento e di
sensazione. Il problema è che queste capacità non corrispondono oggi alla proposta di
andiamo alla...
Allora, andiamo alla cosa. Io dicevo, quindi, la necessità di governare il mondo nuovo, e questo non possiamo farlo con le formule del passato, assolutamente. Quindi dare... Io, guarda, siccome tutti i sondaggi fino adesso che sono stati dati, sono stati formati e pagati dalla destra, quando quei sondaggi mi danno testa a testa, io dico che perlomeno sono 4 punti avanti, che sono i nostri sondaggi. Quindi penso che, così come oggi si farà sulle liste, perché stabilire chi avrà la maggioranza, oggi lo dipenderanno molto dalle liste, le nostre liste sono molto forti, hanno segnato anche una rottura significativa nel fronte del centro-destra, una rottura estremamente significativa. Quindi io credo che noi dobbiamo abbandonare quest'idea fantapolitica, eccetera. Io voglio essere chiaro, quei governi che hanno governato gli ultimi 10 anni, io non ci voglio avere niente a che fare. Ma non per una questione politica, possiamo dire per una questione di pelle mia, non ci sto, non mi immaginate che io metto a discutere con Micipè, ma manco per l'idea, va. la prima domanda che ti ho fatto quando lui voleva fare l'alleanza, ma tu con questo Berlusconi come la pensi? Quindi siccome fino adesso non mi ha risposto, io ti dico, quando lui mi risponderà su come la pensa su Berlusconi, ne potremo cominciare a parlare. Andiamo avanti.
Sul taglio che è stato proposto, cioè...
per quanto riguarda i tagli, ora è inutile che ci mettiamo sulla singola voce, sulla questione, eccetera, eccetera, delle questioni tecniche, eccetera. Noi dobbiamo dare guarda, i primi tagli che dovremmo fare sono i consulenti da 500.000 euro l'anno, il direttore generale da 400.000 euro l'anno, perché io non ci credo che quando uno guadagna 500.000 euro l'anno si prende i soldi. Sono convinto che si spartano, cioè che si ridividano, che vanno alla politica, che lì c'è la corruzione, la mangiuglia, come la chiamano i siciliani. E che noi dobbiamo smetterla con queste cose. Quindi quando ci sono 32 consulenti per assessorato, noi pensiamo veramente che sia una cosa seria, allora dobbiamo cominciare a fare la politica di vita. Così come i deputati regionali non possono guadagnare più di un'intervista. Io penso molto alla retribuzione come avviene in Parlamento europeo, guadagnano forse il triplo di un parlamentare europeo. Cose. Allora, noi dobbiamo cominciare a mettere delle retribuzioni che siano legate anche alla presenza in aula, nelle commissioni, e se tu alla fine dell'anno non raggiungi il 51% delle presenze, ti si ritira tutto quello che hai guadagnato, e vediamo chi non va più in aula, chi non va, riducendo anche questa tabella, vendendola anche, cominciamo a vedere, senza essere però forcaglioni, perché altrimenti vediamo qual è la media, vediamo, ci confrontiamo anche con il governo, qual è la media dei consigli regionali italiani, valutiamo le responsabilità, però non ci possono essere i privilegi assurdi. Poi per esempio anche sulle macchine. Io sono uno che nella mia macchina guidata ci vive non perché mi devo testare un'auto blu, perché io andavo in bicicletta prima di più giorni facevo il sindaco di Gela, e andavo sempre in bicicletta. Ma oggi mi trovo in una condizione difficile, non è una mia scelta, però trovo assurdo che ognuno debba intelligente debba avere la macchina assegnata con l'autista, che il presidente della commissione debba aver assegnato la macchina con l'autista, il capogruppo debba aver assegnato la macchina con l'autista, l'assessore con la macchina dell'autista, come si fa in Parlamento europeo, car sharing, cioè un patto macchine, quando devi andare per lavoro e non per andare a prendere la macchina all'aeroporto, vai a cosa? Pur non avendo avuto il contrario, io vorrei avanti, per carità, non vorrei che per sembrasse un discorso moralistico o un voler incidere nella vita privata della gente. Però guardate, o può essere da moglie, per carità, non vorrei che apparisse una partita moralista. Io voglio dire che noi dobbiamo assolutamente mettere rigore ai costi, e poi c'è una cosa infinita, però lì dobbiamo fare una riforma seria, così come i gruppi non possono avere assegnati dei soldi e li possono spendere come vogliono, ma esistono, sono dei grandi cittadini, su questo saremo rigorosissimi.
Allora, battute a parte, voglio rassicurare Rosario Crocetta che io posso guardarla negli occhi, se oggi sono qui è perché...
No, parlate col pubblico, non
sì,
parlate.
Posso...
Non vedete, ma che dovete immaginare.
Esatto, Vittorio Monaco dirige il traffico pure degli sguardi, dirige pure il traffico degli sguardi, è veramente un uomo efficiente, un vecchio comunista. Allora...
Io penso che sia un comunista, la stessa è un complimento.
Allora... No, perché ha questa modalità. Allora vorrei dire, diciamo, battute a parte, che evidentemente sembra così, insomma, il fatto, diciamo, lo sguardo, un modo di guardarsi negli occhi, perché tra, io sono abituata così, nel senso che penso che il confronto sia da questo punto di vista un terreno molto interessante per la politica, e soprattutto per ricucire un rapporto vero, trasparente con chi ci deve votare, donne e uomini siciliani, giovani, ragazzi e ragazze che devono sapere che, su che cosa abbiamo idee differenti, e la credibilità di queste idee si fonda sul fatto che per esempio sono anche l'unica donna candidata, che sono una donna piccola, di statura, ma molto resistente. Tanto resistente che sono convinta che proprio perché da tanti anni non ho una tessera di partito in mano, ho fatto una scelta mia personale durante questi anni, ma ho sempre fatto molta attenzione a capire perché la gente si allontanasse dalla politica. Io alla domanda posta dico, senza se e senza ma, e l'avevo già detto nel mio preludio, abbiamo bisogno che la gente ricuscia questo rapporto, cioè una frattura tra un pezzo della società siciliana e la rappresentanza politica. Per questo il nostro è un progetto di discontinuità ed è un progetto politico alternativo di cui si è discusso peraltro per mesi quest'estate. Allora, rispetto ai costi della politica, il nostro impegno è già stato detto, occorre ridurre il numero dei parlamentari, ridurre il compenso dei parlamentari, perché il politico sia una persona normale che venga percepita come una persona che ha bisogno di vivere dignitosamente, lontano da qualunque processo di corruzione, preferibilmente solo quando ne ha necessità deve avere garantita l'auto blu. Nel caso in cui, diciamo, invece si è semplici parlamentari, presidenti di una commissione, eccetera, occorre tagliarli tutti questi costi, sono tutti costi semplicemente di rappresentanza ormai a uso spagnolesco, di cui la nostra regione ha abusato. Abbiamo annunciato che noi siamo anche per i tagli e le riduzioni di tutto lo sperpero della spesa dei consigli di amministrazione legati alla macchina regionale siciliana, che oltre le spese per le consulenze sono un flusso finanziario inutile e nocivo, perché quegli stessi consigli di amministrazione hanno risposto solo a logiche di clientela e di lottizzazione. Queste sono, diciamo, le cose che noi faremmo subito e abbiamo bisogno di dirle con chiarezza ai siciliani. Il rapporto si ricuce solo se noi prospettiamo la politica come un intervento di servizio collettivo, e il progetto politico che rappresento è sicuramente un progetto politico che vuole fortemente portare la gente al voto. Io non so che credibilità abbiano i sondaggi. Ho una macchina organizzativa molto, molto, come dire, ridotta, fatta di giovani, di ragazzi e di volontari, dei giovani dell'associazione L'altra storia di Vita Corsellino. Affrontiamo, diciamo, in maniera molto estemporanea, senza leggere i sondaggi. Sono semplicemente un cofre, che il nostro è un progetto politico alternativo, quindi noi non abbiamo in mente nessun tipo di alleanza. Se no, se si dovesse prospettare un'ipotesi di questo tipo, primo, c'è qualcuno con le alleanze già stabilite, perimetrando, diciamo, male il progetto politico. Secondo, non ti hanno detto con fermezza, un progetto di discontinuità, è un progetto alternativo, non può cadere in una trappola di un pasticcio che non sia stato comunque predefinito e ragionato prima. Quindi noi siamo dentro un progetto politico che non può guardare in nessun modo a un processo di alleanza.
Prima domanda, così poi chiudiamo il circuito, prego.
Da alcune sponde a livello nazionale soprattutto si auspicherebbe una sorta di ritorno al passato, ossia c'è si pensa che si ritenga la politica monetaria europea fallimentare, basta un po' guardare i risultati, stiamo un po', si suol dire, morendo tutti di fame. E sappiamo anche che in virtù dello statuto il presidente della regione si erge quasi al ministro della Repubblica. Vorremmo sapere voi cosa pensate di questo e se la frase "la tua spesa è il mio reddito" rende che significava per voi, e soprattutto se ci spiegaste una volta per tutte cos'è il patto di stabilità, il trattato di Lisbona e tutti i trattati europei che i rappresentanti nazionali dei partiti che voi rappresentate hanno firmato. Beh, penso che sia quello che interessa oggi realmente colui che sta morendo di fame.
Se spiegavo grazie. Che il trattato di Lisbona è un giorno. Vuoi dire la prossima registrata, la politica della rappresentanza giornalistica?
Sono un libero cittadino.
Ah, vabbè, per saperlo.
Poi chiederà a me.
Nessuna appartenenza.
Lo so, no, 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 no. Ma sempre per la per noi.
Volo un po' più basso. Antonio Giordano di Milano Finanza Sicilia. La signora Marano ha detto che la regione è stata poco capace di interloquire con i grandi gruppi presenti. I grandi gruppi qua in Sicilia stanno scappando tutti o sono già scappati. Come fare per farli anche al candidato Procetta, come fare per farli ritornare, come poter rendere attrattiva quest'isola nei confronti degli investimenti stranieri, dove stranieri si prendono fuori dalla triante?
La politica monetaria è uno dei problemi che noi ci troviamo di fronte, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che oggi c'è un'Europa che, dove esiste un problema. Tra chi come la Merkel pensa che bisogna difendere il capitale finanziario europeo dai mercati e chi per esempio come Hollande, la sinistra europea, ritiene invece che questa non possa essere ragione. Quello che noi abbiamo oggi di fronte non è una crisi come tutte le altre, ma è l'implosione di un sistema politico, anche in Sicilia, no? È l'implosione di un sistema politico che non riesce a trovare più le ragioni di essere, le ragioni di espansione. Noi abbiamo avuto per anni la cosiddetta Ostpolitik, cioè l'apertura all'est europeo, che ha consentito all'Occidente europeo in qualche modo di recuperare e di avere una fase di crescita. Oggi anche quella fase di crescita è finita e rimane un'Europa eurocentrica che basa tutta la sua politica nella difesa dei grandi capitali e che rischia di mettere, non rischia, che attacca in modo forte il mercato. Rispetto a questa politica, noi, io da parlamentare europeo, che tra l'altro sono, aderisco al Partito Socialista Europeo, per intenderci, come destra mia, giusto per capirci e non mal collocarci, e io ritengo che questa sia una battaglia centrale, anche la Sicilia deve fare una battaglia, perché dentro questo gioco che guarda solo al mantenimento dell'euro si apre che cosa? Una politica deflazionistica che significa perdere i posti di lavoro e significa licenziamenti e significa fine di azienda. In questo quadro le aree più marginali dell'Europa saranno sacrificate a favore dei gruppi, delle aree più capitalistiche e del nord Europa. Allora noi dobbiamo cominciare a pensare a una politica. Da Presidente della Regione mi occorro a questa politica. Questo non significa le scemate alla, per intenderci, alla, come si chiama? Le scemate alla BCE che dice noi facciamo la moneta unica. Sì, tanto il fratello c'ha 5 banche e quindi lui, anzi c'è una cosa che vi liberò successivamente anche questa, in cui dice non dovete diventare questo potere. Il fratello c'ha 5 banche, che farà sto progetto? Alla fine questa è la ne parleremo, sarà divertente questa campagna elettorale, su questo fronte, su qual è veramente lo sconto di questa campagna elettorale. Bene, noi ci occorremo di questa politica, però non si chiede fare una moneta siciliana, ma dove deve andare? Noi dobbiamo cominciare a pensare a una rivendicazione forte che dobbiamo fare nei confronti dello Stato rispetto alla Europa, però dobbiamo partire dal presupposto che la Sicilia si deve mettere in parte a posto. Perché se la Sicilia non utilizza dei fondi europei destinati per il convegno, che sono 6 miliardi e mezzo, ne ha utilizzati solo il 12,38%, cioè 809 milioni, non può fare assolutamente
assolutamente nessuno, non può alzare la voce nei confronti di nessuno, perché quando io parlo con Schulz o parlo con Barroso, mi dice: ma che volete se non sapete utilizzare anche i soldi che quanto che vi diamo, e quanto li sapete utilizzare li date alla mafia? Allora, queste sono le due questioni fondamentali che noi dobbiamo: il recupero della capacità di spesa che dobbiamo avere e il recupero e della moralizzazione che dobbiamo dare alla capacità di spesa. Non utilizziamo il solare, potremmo, il patto dei sindaci per il solare porterebbe in Italia, in Sicilia, 5 miliardi e mezzo di euro nuovi, 24 mila posti di lavoro, e risparmio di 2 miliardi e 750 milioni. Si potrebbe fare rigore, risparmio senza macelleria sociale. E su questo c'è una distinzione netta nei confronti di una destra selvaggia che pensa ad altro. L'altra vicenda, l'altra domanda qual era?
Cosa fare per rendere la Sicilia
come più attiva, chiamare grandi gruppi
esterni qua?
Bene, e Ivano Bello dice che le autorizzazioni che attendono di essere autorizzate in Sicilia sono l'8% del PIL. Valgono l'8% del PIL. Significa che se noi semplicemente sbloccassimo le autorizzazioni in corso, noi avremmo un incremento, saremmo la regione europea che più si sviluppa, perché le altre sono previste le regioni a crescita di PIL nei prossimi mesi e prossimo anno. Allora io lo metto persino nel programma dei miei 100 giorni, quello di istituire un sistema di conferenze di servizi permanenti semplificate che possano autorizzare, non tutte sicuramente le richieste di autorizzazione, perché se uno vuole costruire una casa in uno scoglio non c'è affidamento di costruire, però se c'hai i requisiti per poter fare, ci sono interventi, io so che ci sono insediamenti turistici che vogliono avviarsi, ci sono insediamenti produttivi di agricoltura, di trasformazione, di coordinamento di sviluppo della filiera agricola, sono tanti progetti che possono andare. Se noi diamo questa garanzia ai mercati internazionali da un lato e cominciamo a mettere anche norme severe sul terreno della lotta alla mafia, per esempio la white list delle imprese regionali che possono lavorare con la pubblica amministrazione, e questo ci consente di non perdere tempo sulla richiesta di informative antimafia, incentivi nei confronti delle imprese che denunciano il vizio e la corruzione, perché non è che guardate che sono la mafia che basta l'impresa, ma c'è anche la corruzione dei funzionari e dei politici che si prendono i soldini, e anche questi, su questi noi aiutiamo le imprese, diamo percorsi privilegiati in alcuni appalti a delle imprese, alle imprese che denunciano la corruzione, il vizio, per vedere chi è il politico o per funzionare per chiedere i soldi. Però noi abbiamo la necessità della semplificazione della burocratizzazione. Dobbiamo ampliare, dobbiamo informatizzare il sistema. Ho qualche dubbio sulle stazioni uniche appaltanti, perché le stazioni uniche appaltanti, se tu non metti delle normative antimafia, non ce la conservano addirittura, possono addirittura concentrare in alcuni casi addirittura gli appalti mafiosi, chi ti garantisce rispetto a questi. Noi abbiamo bisogno invece di centrali di monitoraggio regionale di appalti, dove vengono trasmessi tutti i dati relativi alle imprese, con chi hanno lavorato in passato, a chi forniscono i subappalti, a chi affidano le forniture, anche su quelle che vengono, non la certificazione di mafia con il campione, ma il problema di mafia che è quella perfettizia. Cioè dobbiamo cominciare un sistema nuovo in cui anche, perché se ovunque vincono sempre gli stessi, o se ovunque a fornire il movimento terra sono sempre gli stessi, o a fornire il calcestruzzo sono sempre gli stessi, qualche cosa che non funziona c'è. Allora noi dobbiamo, noi dobbiamo avere dei centrali di monitoraggio degli appalti, e questi dati devono essere automaticamente trasmessi dalla regione alla guardia di finanza e alla polizia. Cioè, invece di avere una regione che nasconde le carte, noi dobbiamo avere la regione che apre le carte e crea trasparenza. Tutte le delibere dovranno essere online, qualsiasi sia quelle della giunta che quelle dirigenziali degli assessori. E il cittadino deve poter controllare in qualsiasi momento, ovviamente questo non si farà in pochissimo tempo perché troverà un sistema informatizzato molto forte, però io prevedo anche la possibilità dell'invio della pratica elettronica, della necessità che il cittadino nel momento in cui presenta la sua richiesta gli venga assegnata una password, una parola di accesso che potrà servire per monitorare la sua pratica, per sapere dove si trova. In pratica la trasparenza, l'equalizione, e finisco. Noi abbiamo provato per ben tre volte a vincere con una coalizione pura di sinistra. Ci abbiamo provato con Orlando, con Buffaro e abbiamo perso. Poi ci abbiamo provato con Rita Bossellino contro Buffaro e abbiamo perso. Poi ci abbiamo provato con Anna Finocchiaro e abbiamo perso tutto il nome dell'identità della sinistra. Io vorrei sconvaginare queste logiche perché ritengo che le rivoluzioni si facciano se si vince, non si facciano perdendo, né candidandosi a fare delle testimonianze, delle battaglie delle testimonianze, perché io rispondo alla verità. Io vengo da una sinistra anche, sono stato di PC, sono stato di Fondazione Comunista, nessuno mi può dire che non sono di sinistra, per intenderci. Però, però ritengo con estrema sincerità e vorrei citare quel Berlinguer che negli anni 70, di fronte a una crisi grave del paese, diceva: guardate che ci sono momenti nella storia in cui forze diverse si possono mettere insieme per salvare il paese. Oggi noi la Sicilia rischia un'implosione terribile, l'economia che è un disastro, una disoccupazione giovanile che ha raggiunto il 35%, gli appalti delle imprese che sono al 70%, il mercato di utilizzo dei fondi europei. Io vorrei raggiungere un po' l'obiettivo che è questo, cercare di moralizzare, rinnovare la politica facendo un po' di gola, a parte non credo di voler dimostrare che faccio il suo servizio, di dover dimostrare a nessuno che faccio il servizio. La mia vita è una testimonianza di questo impegno. La mia vita è una testimonianza di questo impegno. Credo però oggi bisogna mettere insieme, se si vuole vincere, settori della sinistra, settori del mondo cattolico, settori di aria di centro. D'altra parte, guardiamo con sincerità, la svolta di Confindustria sul terreno della lotta anti-racket, che non è una svolta importante, però non riguarda i settori tradizionali a cui guarda la sinistra. Su questo terreno ti puoi incontrare, allora ti pongo sul terreno. Noi abbiamo, il mio programma è chiaramente di alternativa, ed è un programma concordato con forze politiche, si può dire, sia di sinistra, progressiste che moderate. Allora è per su questo che si lavora. Ci va domani. Domani c'è la storia, la faccia di Rosario Crocetta, che uno che non si piega di fronte a nulla e che non sarà un bastaggio di nessun partito, di nessuna alleanza e di nessun rifugio, e che ha messo a disposizione la vita propria nella lotta alla mafia, e non credo che sarà condizionabile o comunque di nessuno.
Io voglio cominciare
esatto.
La domanda che è stata posta dal giovane, che non è un giornalista, che accolgo ben volentieri, sapendo che non parlo né con Schulz né con Lanciato, qui in Sicilia. No, ma io sto dicendo che non ho le tue opportunità, quindi darò una risposta sicuramente meno allora, non è, era una battuta per dire che invece lo dico dal mio punto di vista e in maniera molto più semplice, per quello che ho vissuto nella mia esperienza personale, di chi comunque su un versante molto caldo dal punto di vista sociale ha attraversato questa crisi. Allora, per dirlo in maniera molto banale, perché forse diciamo anche a chi ci ascolta, noi abbiamo un'Europa che, e la crisi l'ha dimostrato, si è caratterizzata come un'Europa semplicemente monetaria, finanziaria. La scelta monetaria non è stata politicamente sorretta da scelte che, come dire, ci mettessero nelle condizioni di avere anche un'Europa sociale, quindi un minimo comune denominatore sul welfare, sulle norme in cui i nostri giovani, i nostri ragazzi e le nostre ragazze potessero avere opportunità comuni. Ci sono stati dei progetti, un modo di indirizzare verso l'integrazione, ma in realtà cosa è successo con la crisi? Quando è arrivata la crisi devastante, pressando diciamo quindi sugli equilibri finanziari di qualunque Stato, i paesi più ricchi, quelli nordici, hanno immaginato che si poteva risolvere la situazione con un euro a due tempi. Uno per salvaguardare i paesi più ricchi e uno che mettesse un ombrellino sulle aree marginali. E per fare in modo che non si scompaginasse e che succedesse questo, perché l'idea dei paesi più ricchi e quindi anche della Germania, un euro a due tempi, tanti si sono adoperati. Ma non è un pericolo completamente, diciamo che Rosario Crocetta me ne dovrà dare atto, non è un pericolo archiviato, non siamo in una condizione in cui ancora bisognerà combattere una battaglia per fare, come dire, in modo che l'Europa abbia una sola meta, che non si sfalci, che non ci siano aree marginali. Invece la questione che c'è stata in Grecia, la questione che si è aperta per la Spagna, ha fatto immaginare che le aree marginali fossero, come dire, dei punti di criticità tali da buttarli fuori e metterli, cioè, come una grande madre che esclude i figli più deboli. Allora, la nostra capacità, siccome noi siamo una delle aree marginali, il nostro default, che è stato tra l'altro attenzionato tanto da agenzie di rating e tutto quanto, per riprendere la china dentro un paese che deve rimanere unito, deve fare in modo che noi ci rompiamo le maniche e pensiamo in tutti i modi come incidere per uscire da questa marginalità. Il progetto di discontinuità politica non è una formuletta o un pasticcetto, è che per fino ad adesso anche il progetto politico rappresentato da Rosario Crocetta fino ad avantieri ha sostenuto, come dire, una parte del suo schieramento ha sostenuto ricette vecchie, governi vecchi, soluzioni vecchie. Noi da questo punto di vista ci vogliamo cimentare nella ricostruzione storica di quanti governi hanno perso le formule, eccetera. La nostra terra non è una terra, diciamo, che ha avuto una vocazione mai di sinistra. Dobbiamo, ognuno di noi mette in campo un progetto, un programma che deve fare i conti con il fatto che siamo
italiano, che
ma... io non ti ho mai interrotto
quando... no, non ti interrompo,
io non ti ho mai interrotto, Rosario.
Sono... i parlamentari
di ti fa onore di essere pacifista, allora, diciamo, ma tu ancora una volta, ma io dovrei dire nome e cognome di tutti i parlamentari dell'MPA che ti sostengono. La politica è fatta di cambiamenti, di trasformazioni. Ti prego, non ti ho mai interrotto. Andavo al fatto che colgo a questo punto. Qual è il problema oggi? Il nostro programma, il programma del nostro schieramento Libera Sicilia. Detto, passiamo a quello che sono stati i fondi comuni, la gestione dei fondi comunitari. Non c'ho solo c'è l'esigenza di velocizzare, di riprogrammare la spesa, perché quell'Europa con quel sistema fra poco i fondi comunitari li riprogrammerà, e per noi è l'ultimo treno che passa, perché siamo un'area marginale e ne abbiamo sprecati tanti. E allora qual è il problema? La velocizzazione è servita solo a far male e a integrare la spesa ordinaria. Dobbiamo trovare un metodo nuovo, riprogrammarli come? Probabilmente è necessario cambiare anche l'asse dei destinatari. Oggi l'emergenza è giovanile e bisogna utilizzare quante più risorse per evitare che questa diventi una terra di nonne e nonni. Oppure, io non sono ancora nonna, di madri e padri che hanno avuto un privilegio. Invece siamo in una condizione in cui voi giovani emigrate, deve andare, siete con la valigia in mano. Noi abbiamo una doppia contraddizione. Siamo una frontiera per l'immigrazione e per tutti i disperati che dall'Africa vogliono transitare in Europa, trattati male da un governo e da responsabilità in cui siamo dal punto di vista dei diritti umani e lo dicono gli organismi europei, anche in, come dire, siamo illegittime, cioè in maniera illegittima deteniamo la gente dentro i CIE, ma al contempo siamo terra di emigrazione. Dalla nostra terra passano, cioè, i giovani ormai partono per avere un'identità di lavoro. Allora noi dobbiamo fare che queste risorse arrivino ai giovani. Il tema generazionale è decisivo, perché una rottura tra le generazioni significa rendere impossibile, se noi rompiamo definitivamente un passaggio di ricostruzione per poter destinare le risorse alle giovani donne, ai giovani uomini, ricreiamo una programmazione vera, togliendola dai lacci e dai lacciuoli e dagli errori che abbiamo fatto. Ricordiamoci che dobbiamo restituire per inefficienze nostre e scelte politiche soldi all'Europa. Allora, sul piano, e ho chiuso delle cose industriali, la ricetta, non mi ero scordata della domanda di Milano Finanza. Diciamo che un fronte dove batte il mio cuore dal punto di vista, diciamo, di quello che ho fatto durante questi anni, con passione, con energia e con resistenza, perché raccogliere ogni giorno la delusione di migliaia di lavoratori è difficile. Allora, noi abbiamo bisogno della banda larga. La banda larga in questo paese è solo appannaggio del nord. Abbiamo bisogno di dare priorità alle infrastrutture, e proprio veramente allarmante per noi politicamente che sia ritornata l'ombra del ponte. Fa sorridere, si devono scegliere delle priorità e delle infrastrutture che, come dire, incentivino le industrie a venire qui. Si deve fare sistema con l'università, si devono utilizzare le risorse che ci passano sotto. Dobbiamo fare in modo che il metano che ci passa sotto non si aggiunga a rischio ambientale di quest'isola, ma abbia delle reti privilegiate e dei costi ridotti per le nostre imprese. Bisogna fare per le energie alternative uno sforzo intanto per efficientare tutti i campi eolici che abbiamo messo, che non sono in rete. Abbiamo disperso finanziamenti, bisogna ottimizzare quello che c'è, rilanciarlo e fare della nostra isola una terra dove si sperimenta un modello di sviluppo sostenibile. Chiudo sulla vicenda Fiat. Il governo ha detto che non c'ha nessuna soluzione per l'accordo di programma. Sta discutendo con Fiat, rimetta termini in fila e responsabilizzi Marchionne, perché quello stabilimento non è figlio di un dio minore, ha bisogno di interventi come il paese li dovrà prospettare per tutta la presenza industriale di Fiat. Grazie.
Bene, io ringrazio voi, intanto ringrazio le candidate che hanno dato il meglio di sé quando hanno discusso di questione programmatica, come avete visto. Quindi il nostro sforzo non credo che sia stato fatto. Vi ringrazio, chiedo scusa agli amici giornalisti, ma
loro hanno altri impegni ai quali ovviamente non possono sottrarsi.
Grazie, buon lavoro.